fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà.
Ciao a tutti. Allora, questa sera ho trovato così, senza cercare troppo, mi è capitato fra le mani un bellissimo libro che avevo comprato per i miei figli. Si chiama Fiabe e Fantafiabe ed è del nostro amico Gianni Rodari. Vediamo un po', iniziamo con la prima. Si chiama I tre fratelli legati. Un triste silenzio era sceso sul castello di Varrone con la morte del conte Alcuino. Per tre giorni tutti camminarono in punta di piedi, come per non destare il vecchio conte che giaceva bianco e silenzioso nel suo letto. Il primo ad alzare la voce fu il notaio, che il giorno dopo i funerali si accingeva a leggere il testamento del defunto davanti a una folla di cavalieri, dame, vassalli e servitori. In prima fila, naturalmente, lo ascoltavano i tre figli del conte Alcuino: Bruno il focoso, Brunetto l'artista e Brunone il gagliardo. Tenevano gli occhi bassi e di quando in quando si asciugavano ancora una lacrima. Il notaio lesse: Io, Alcuino conte di Varrone, sano di mente ma mortalmente malato nel corpo, lascio il mio castello, i miei tesori e tutte le mie proprietà ai miei tre amati figli. Secondo le usanze dovrei dividere tra loro l'eredità, rendendo giustizia ai meriti e all'affetto di ciascuno. Io però li amo troppo tutti e tre e temo, senza volere, di far torto a qualcuno di essi. Comando perciò che siano Bruno, Brunetto e Brunone a fare la divisione, d'amore e d'accordo. Non subito però. Essi potranno prendere le loro decisioni solamente tra un anno, alla presenza del notaio e di tutta la corte. Durante questo anno io consiglio loro vivamente di viaggiare per il mondo, onde accrescere le loro conoscenze e rafforzare il loro carattere. Se mi vogliono bene, essi faranno questo viaggio legati l'uno all'altro, con la fune che il notaio ha in consegna, non sciogliendosi mai, né per mangiare, né per dormire, né per combattere. Lette queste parole, il notaio aprì una borsa ricamata e mostrò ai presenti una funicella rossa. Due servitori ne presero i capi e la distesero in tutta la sua lunghezza, che risultò all'incirca di una decina di metri. «Ma Benone!» risuonò rabbiosa la voce di Bruno il Focoso. «Ci aspettiamo l'eredità e ci ritroviamo una corda al collo!» «Il nostro amato padre ci ha giocato un grazioso tiro!» osservò placidamente Brunetto l'artista. «Un tiro alla fune!» completò Brunone il gagliardo, scoppiando in una risata. Il notaio consegnò loro la corda rossa e disse: «Fate come credete, ci rivedremo fra un anno. Fino a quella data, per volontà di vostro padre, non toccherete un soldo». I tre fratelli dovettero rassegnarsi. Quella sera stessa, dopo essersi legati l'uno all'altro in cordata, come se dovessero accingersi a scalare qualche vetta pericolosa, uscirono dal castello e si misero in viaggio. Viaggiavano, inutile dirlo, a cavallo, ma i cavalli dovevano tenersi tanto vicini per via della corda che si urtavano con gli zoccoli e si schiaffeggiavano con le code. A volte un contadino dai campi, una donna dall'uscio di casa, un maniscalco dalla sua officina, levavano gli occhi sui tre cavalieri e non risparmiavano loro un saluto col veleno. «Avete paura di perdervi che vi siete legati? Qual è il ladro? Quali sono le guardie? Se è la corda che vi guida, finirete impiccati!» I tre giovani arrossivano. Brunone e Brunetto non rispondevano nemmeno a quegli scherzi, ma Bruno il focoso non li mandava giù tanto facilmente e gridava: «Troviamoci fra un anno e questa corda ve la farò mangiare!» E noi ci fermiamo qui e continuiamo domani e vediamo, anzi la finiamo anche, e vedremo che cosa succede a questi fratelli. Adesso a letto presto e domani c'è scuola, domani ci rivediamo. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao a tutti, questa sera si è fatto un pochino tardi. Allora, vediamo un po'. Dunque, stavamo leggendo la storia di questi tre fratelli che avevano ricevuto in eredità tutti i beni del padre, ma avrebbero dovuto aspettare un anno per scegliere e durante quest'anno avrebbero viaggiato legati con questa corda e andavano girando e la gente li trovava chiaramente molto buffi. Allora, non parliamo della sorpresa degli osti, quando gli osti sarebbero nelle osterie di una volta e i signori che facevano da mangiare, quando vedevano i tre fratelli mangiare legati e coricarsi legati. Gli osti però si contentavano di spalancare gli occhi e non si permettevano di fare commenti, perché i tre fratelli pagavano in oro e il cliente che paga ha sempre ragione. Una sera i tre figli del conte Alcuino trovarono ospitalità in un castello sperduto tra le montagne. Castello per modo di dire, perché i signori che lo abitavano erano poveri, quanto i loro contadini. Le antiche sale cadevano in rovina, le torri perdevano i merli e i tarli finivano di distruggere gli ultimi mobili. Ma in tanto squallore Bruno il focoso trovò la perla che non cercava. La figlia del castellano era una fanciulla che più bella e gentile bisognerebbe dipingerla apposta. È tanto buona e tanto assennata. Insomma, quella notte Bruno non riuscì a dormire e continuava a voltarsi e rivoltarsi nel suo letto e così facendo dava robusti strattoni con la corda ai fratelli e li svegliava e doveva sorbirsi i loro rimproveri. La notte seguente essi fecero tappa in un fienile, ma nemmeno il fieno morbido e caldo riuscì a conciliare il sonno al povero Bruno. Focoso nei fatti, come era nel soprannome, il giovane non stette tanto a pensarci su. Diede di piglio alla spada, tagliò la corda che lo univa ai fratelli e in piena notte si mise in cammino per andare a chiedere alla bella castellana se voleva sposarlo. Brunetto e Brunone, al risveglio, trovarono il biglietto in cui egli spiegava loro il suo proposito. Scossero il capo e proseguirono il viaggio. Qualche giorno più tardi, nell'attraversare una piccola città, Brunetto gettò per caso gli occhi in una bottega scura e bassa che si apriva sulla strada. «Ferma!» gridò a Brunone. Lui si era già fermato di colpo, ma il cavallo di Brunone fece ancora qualche passo e Brunone, sbalzato di sella dalla corda, si ritrovò per terra. Senza dir nulla, tirò a sua volta la corda e anche Brunetto venne giù dal cavallo come un sacco. Ma Brunetto non se ne accorse nemmeno. Non aveva occhi che per quel che aveva visto nella bottega. Era soltanto un vecchio pittore al lavoro davanti al suo cavalletto. Ma i colori della tela illuminavano la buia stanza come un'aurora magica. Alle pareti erano appesi altri quadri ed erano come finestre spalancate su altrettanti paesi incantati. «Ecco un grande maestro!» esclamò Brunetto. «Su, artista!» disse semplicemente Brunone. «Scuotiamoci la polvere e ripartiamo!» «Aspetta!» lo pregò il fratello. Brunetto fin da ragazzo aveva mostrato inclinazione per la pittura, ma il conte Alcuino non gli aveva mai permesso di seguire quell'inclinazione, per timore che si trattasse di un capriccio passeggero e non di una vera vocazione all'arte. Il vecchio maestro accolse i due strani visitatori legati con grande cortesia, mostrò loro le sue pitture, permise a Brunetto di prendere in mano un pennello. «Per questo pennello darei uno scettro», disse Brunetto commosso. «Ma se voi mi promettete di insegnarmi l'arte, tra un anno tornerò e mi metterò a scuola da voi». «Tra un anno», aggiunse Brunone, «ma adesso bisogna ripartire». E ripartirono. Quella notte però toccò a Brunetto voltarsi e rivoltarsi nel letto. E rivoltolarsi, anzi c'è scritto, e rivoltolarsi nel letto. E nemmeno la notte successiva egli riuscì a prendere sonno. Tanto lo tormentavano le sue visioni di colori, pennelli, tavolozze e tele. La terza notte egli prese la sua decisione. E io vi voglio lasciare col fiato sospeso e non vi dirò la decisione che ha preso, ma ve la dirò domani sera. Adesso è tardi, è ora di andare a letto. Un abbraccio, sogni d'oro. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Allora, eccoci qua per vedere che fine fanno questi tre fratelli. Dunque, che cosa era successo ieri? Era successo che, allora, Brunone alla fine rimase da solo, perché Brunetto rimase nella bottega dell'artista e Bruno invece si era innamorato di una ragazza. Per cui, che cosa succede? Rimasto solo, Brunone ricucì insieme i tre pezzi di corda, montò a cavallo e si avviò al piccolo trotto pensieroso. Il nostro buon padre, rifletteva, avrebbe ogni ragione di rimproverarci, se potesse. Non è un mese che siamo partiti per girare il mondo, ed ecco che ognuno se n'è andato per la sua strada, dietro le sue fantasie. Se nemmeno una corda riesce a tenerci legati e uniti, che sarà di noi tra un anno? Ho una gran paura che ci incontreremo soltanto per litigare e che la divisione dell'eredità sarà molto, molto difficile. Quella sera Brunone trovò da cenare e da dormire in casa del sindaco di un villaggio. Un vecchietto che prima di aprirgli la porta gli fece 101 domanda e non finiva più di studiargli il viso alla luce di una lanterna. «O forse la faccia di un brigante?» domandò Brunone ridendo. «No, grazie al cielo!» rispose il sindaco. «Ma non devi credere che io sia un tipo pauroso. Sappi, invece, che da quasi un mese una banda di briganti si aggira per queste campagne e fa man bassa di tutto quello che trova. I contadini non osano più mettere il naso fuori di casa. Avevano due guardie, ma sono scappate. Non c'è nessuno che ci difende. Il nostro castellano è troppo lontano per occuparsi di noi. Brunone non era stato soprannominato il Gagliardo per nulla. Era forte, coraggioso e generoso. Una spada al fianco l'aveva e sapeva servirsene. Che più? «Lasciate fare a me», disse al sindaco prima di coricarsi. «Convincerete una dozzina di contadini a farmi compagnia con le loro zappe e le loro falci e vi mostrerò la schiena dei briganti». Il sindaco non stava nella pelle dalla gioia. I contadini non chiedevano che di essere guidati e incoraggiati da un guerriero che sapesse maneggiare le armi. All'alba la piccola spedizione si mosse. Brunone cavalcava alla testa del suo minuscolo esercito. I suoi improvvisati guerrieri lo seguivano a dorso d'asino e taluni perfino su un carretto tirato da un paio di buoi. Un ragazzetto mandato in esplorazione riferì che i briganti avevano passato la notte in una fattoria al margine dei boschi, dopo aver chiuso in cantina la famiglia dei padroni. Erano andati a dormire ubriachi e dormivano ancora quando Brunone il Gagliardo piombò su di loro come un falco. Un quarto d'ora dopo, i briganti, legati come salami, erano stati caricati sul carretto. Uno di loro russava ancora. Il chiasso della battaglia non lo aveva nemmeno svegliato. Stavano per ripartire quando voci concitate e rabbiose uscirono dal pozzo che si trovava in mezzo al cortile. «Aiuto, aiuto! Chi è? Siamo due prigionieri dei briganti. Ci hanno calati qua giù ieri sera e si sono portati via la corda per impedirci di fuggire. Ora vi tiriamo su». La corda però non si trovava. «Ce l'ho io una bella corda», disse Brunone. Cavò dalla borsa la sua fune rossa. Si avvicinò all'orlo del pozzo e guardò giù. «Brunone!» gridò dal pozzo una voce. «Fratello nostro!» gridò l'altra. Erano proprio Bruno il focoso e Brunetto l'artista. I briganti li avevano catturati l'uno dopo l'altro. Bruno, mentre cercava di raggiungere la sua bella castellana, Brunetto mentre correva verso la bottega del vecchio pittore. Avendoli riconosciuti per cavalieri, i briganti non li avevano uccisi. Contavano, infatti, di farsi pagare per loro un sonante riscatto dalla famiglia. Brunone non stette a fare tante domande, si legò la fune alla vita, calò l'altro capo nel pozzo, raccomandò ai fratelli di legarvisi e li tirò su tutti e due insieme, perché non era un gagliardo per scherzo. Dopo che si furono riabbracciati, i tre fratelli guardarono la corda e scoppiarono a ridere. «Si vede proprio che dobbiamo restare uniti», disse Bruno. «Nostro padre aveva ragione», disse Brunetto. «E uniti resteremo per sempre», concluse Brunone. «Quando avremo finito il nostro viaggio, tu, Brunetto, farai venire al castello il tuo vecchio maestro, perché ti insegni l'arte e stia sempre con noi. Tu, Bruno, andrai a prendere la tua sposa e può darsi che anch'io per quel tempo abbia trovato la mia castellana. E se saremo insieme, che bisogno avremo di dividerci l'eredità? Quel che sarà tuo sarà mio, e invece di dividere forse ci capiterà di moltiplicare». I contadini applaudirono. Il brigante che dormiva si svegliò e domandò: «Cos'è successo?» Ma nessuno dei presenti aveva voglia di raccontare anche a lui la storia dei tre fratelli legati. Bella questa storia. Bene, andiamo a letto presto e domani mattina ci vediamo. Domani mattina e domani pomeriggio a scuola e facciamo matematica, ok? Vi aspetto a domani. Ciao, buonanotte.
Finisce così, questa favola breve se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.